Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale che, come ormai è consuetudine, vede protagonista il nostro Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, benvenuti a Punto Biancorosso del venerdì, l'ultima puntata della nostra striscia settimanale all'antivigilia della partita che l'Ancona giocherà in casa al Del Conero con l'Imolese domenica alle 14.30.
Si torna finalmente a casa alle spalle insomma dei risultati abbastanza interessanti per quello che riguarda la classifica, perché dopo non dobbiamo scordarci la classifica, insomma.
Sì,
no?
Sì, torniamo a giocare in casa dopo aver rimediato questo punticino in quel di Montevarchi contro un avversario come il San Donato, che è ultimo in classifica. Si pensava a qualcosa di meglio, però la partita è stata una partita complicata. L'Ancona ha anche sofferto nel secondo tempo e tutto sommato, come ha detto Colavito, forse in altri tempi l'avrebbe anche potuta perdere.
È già successo, no? Che abbiamo perso con l'ultima in classifica.
Sì, è già successo col Montevarchi in casa, quindi era una partita che in qualche maniera io temevo molto, devo dire, perché insomma c'era questo precedente. Poi perché... per il San Donato era un po' una gara da ultima spiaggia, lo dicevamo la settimana scorsa, ad onta del fatto che fossimo solo ai primi di novembre, però insomma la situazione è tale che il San Donato non poteva permettersi quantomeno perdere quella gara. Intanto arrivano tanti saluti già da Piero Manganelli, da Cristiano Basili, da Fabio Florio, è sempre il primo a salutarci, e lo ringraziamo e lo salutiamo. E poi Stefano, direi che possiamo dare un'occhiata a questi risultati dell'ultima giornata, una giornata disputata, cioè la dodicesima, sabato 5 novembre.
Eccola qua, si inizia con gli orari partiti alle 14.30 con queste situazioni che andiamo a vedere. Carrarese che ha battuto la Fermana 2-0, il Cesena che ha battuto il Gubbio 3-0, la Viarecina, il Fiorenzuola batte la Recanatese 1-0, Torres batte il Montevarchi 2-1 e a Pesaro Siena batte Vispesaro 2-0. C'è da dire che noi abbiamo iniziato a giocare alle 17.30 con questa scia di risultati che hanno coinvolto le marchigiane. Ricordiamo appunto la Fermana battuta in trasferta, la Recanatese diciamo battuta in casa e la Vispesaro battuta in casa, quarta marchigiana che scendeva in campo, un po' di scongiuri l'abbiamo fatti.
Eh sì, l'abbiamo fatti, insomma poi era alle 17.30 l'unica marchigiana che giocava in quell'orario e ha rimediato un punticino, comunque bottino magro per le marchigiane nell'ultima giornata disputata, la dodicesima. Adesso andremo a vedere la tredicesima domenica, ma
intanto i risultati delle 17.30 hanno visto l'Alessandria imporsi in casa della Lucchese 2-1, il Pontedera che ha battuto il Rimini 1-0, il San Donato e l'Ancona, come ben sapete, hanno pareggiato 1-1, 0-0 tra Virtus Entella e Reggiana
in quello che era il big match della giornata. Poi c'è stato il posticipo di domenica
che fa sorridere, cioè il posticipo, e parliamo di domenica
alle 14.30,
cioè sì, che dovrebbe essere l'orario giusto.
Però,
per le partite.
Adesso anche il sabato, secondo me, giocare in un'area decente come 14.30 può andare bene, ma fatto sta che la gara della domenica interessava proprio l'Imolese, squadra che è il prossimo avversario dell'Ancona dopodomani. L'Imolese sconfitta in casa dall'Olbia 1-0.
Diciamo che non, quelle più importanti hanno quasi scelto di non farsi male.
Andiamo
per quello che riguarda la vetta della classifica,
ecco,
perché
la classifica
recita così: Cesena Virtus Entella Paiate a quota 24, seguite da Reggiana Gubbio a quota 23, Siena Carrarese a quota 22, tutte coppie da 2. Poi troviamo il Fiorenzuola a 21, l'Ancona con la Lucchese, ci aggiungiamo anche il Rimini a quota 18 e siamo arrivati alla, in teoria, decima posizione globale, poi in realtà non è così proprio per i risultati appaiati. Pontedera quota 17, Torres 15, Molese 14, Vispesero 13, Recanatese Alessandria 11 punti, zona calda Olbia 10, Fermana 9, Aquila Montevarchi 8, chiude il San Donato che rimane a quota 7 punti, fanalino di coda.
Una classifica che lascia speranze di rimonta, perché in fondo Ancona è a soli 6 punti dalla vetta, a conferma di un campionato abbastanza equilibrato, sicuramente molto diverso da quello dell'anno scorso quando c'erano due squadre che dominavano. Però vediamo che dopo 12 giornate, no, c'era stato un inizio altalenante delle favorite, tutte le squadre pronosticate come possibili vincitrici sono al vertice della classifica, perché c'è il Cesena, c'è la Virtus Entella e c'è la Reggiana, sono tutte lì. Si è inserito il Gubbio, che pure è una squadra molto considerata alla vigilia, e poi c'è questa coppia formata da Siena e Carrarese che sono considerate le outsider insieme all'Ancona, quindi il ritardo è proprio l'Ancona, però sappiamo che 3-4 punti in più avrebbe potuto averli, ma questa è la classifica e quindi questo rispecchia i valori che si sono visti in campo.
Diciamo, paragonandola con quella della scorsa stagione, l'Ancona, seppur più avanti, era 8 lunghezze dalla prima in classifica, quest'anno punteggi 6. Più basso, però si hanno solamente 6 dalla prima in classifica,
perché mancano delle squadre leader capaci di fare risultato in continuità, perché vediamo dalla classifica che non c'è nessuna squadra imbattuta, anzi veramente non c'è nessuna squadra che abbia subito meno di 2 sconfitte, perché Cesena, Virtus Entella e Siena con 2 sconfitte sono le squadre che hanno perso meno, e quindi insomma questa la dice lunga sul fatto che dopo 12 partite nessuna squadra sia riuscita a conservare l'imbattibilità, ma nemmeno una semi-imbattibilità, cioè nemmeno ad aver accumulato soltanto una sconfitta, tutti hanno perso almeno 2 volte. Insomma è un campionato dove c'è ampia possibilità di inserirsi,
di rivaltare completamente le carte in gioco, perché
io credo,
non c'è l'ammazza campionato,
Stefano, che le somme vadano tirate fra 8 giornate, cioè sì, quando arriveremo.
Anche se però i valori in campo, diciamo a livello di cifre, dovevano far supporre tutta un'altra cosa.
Sì, ma
di investimento.
Però davanti ci sono quelle che ci devono essere. Vedremo in queste 8 giornate, da qui alla sosta di Natale, cosa succede. Poi c'è il mercato di gennaio e come sappiamo, dopodiché si apre un altro campionato. Quindi questo è da vedere. Stefano, direi che possiamo andare con la pubblicità, salutando Gianluca Giardini che ci manda i suoi saluti, e anche Leonardo Broganelli. Quindi siete in tanti a salutarci e noi ringraziamo, perché ci fa sempre piacere. Abbiamo diversi tanti all'ascolto, questo ci fa piacere. Una breve pausa pubblicitaria e poi entriamo nel vivo con il primo ospite, che è Ivan Piccoli, ex calciatore biancoroso nella stagione 2007-2008, protagonista di quella promozione in Serie B, l'ultima dell'Ancona, e vice di Mauro Antonioli sulla panchina del Limolese, appunto avversario di domenica prossima dell'Ancona.
State con noi, 334 35 20 488 per i vostri pensieri.
Punto biancorosso.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Italia-Germania è sempre Italia-Germania. La nazionale Under 21 arriva ad Ancona per affrontare la selezione tedesca in un amichevole di preparazione verso l'Europeo 2023. Non perdere questa sfida affascinante. Sabato 19 novembre, ore 17:30, Stadio del Conero. Italia-Germania Under 21. Acquista il tuo biglietto su fgc.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Insomma, riavere una nazionale, anche se azzurrina, allo stadio del Conero ci fa sicuramente tanto, tanto piacere. Ma siamo già pronti con il primo ospite, caro il mio Ferdinando Vicini.
Buonasera Ivan, grazie ad Ivan Piccoli di essere con noi a Radio Tua.
Buonasera, un saluto a tutti, grazie mille.
Grazie a te Ivan, è sempre un piacere sentirti, ascoltarti e ricordare anche la tua breve ma intensa stagione anconetana. Lo ricordiamo, nel 2008 l'arrivo di Ivan coincise con un girone di ritorno brillante, spettacolare e con la conquista della Serie B, l'ultima promozione dell'Ancona in Serie B, e Ivan Piccoli contribuì con 5 reti determinanti. Un bel ricordo, credo, Ivan.
Ma bel ricordo anche riduttivo, direi, perché è uno splendido ricordo, molto emozionante, e raggiungere un obiettivo così importante con una tifoseria così calorosa è davvero qualcosa di magnifico, qualcosa che si ricorderà per tutta la vita, che potrò raccontare con piacere ai miei figli. Poi è chiaro che sono stati belli anche i 2 anni successivi in Serie B, dal punto di vista personale un po' meno, perché ho avuto qualche problema fisico di troppo, però non posso che ricordare con tanto affetto questi 2 anni e mezzo magnifici ad Ancona.
Ti volle Marcaccio ad Ancona?
Sì, e fu poi successe tutto l'ultima mezz'ora di mercato, mi sembra poi fine gennaio,
sì.
In quanto stavo per andare alla Dino Leffe e invece l'incontro con col direttore stabilì poi il mio arrivo a,
che,
ad Ancona.
Che venne a parlarti personalmente.
Sì, è stata una bellissima chiacchierata e anche, anzi, questa cosa poi così amichevole, così familiare mi ha convinto ulteriormente a prendere questa decisione.
E fu la decisione giusta, ricordiamo il gol vincente con... No, a Martina segnasti, mi pare, il terzo gol, poi un gol determinante col Sorrento, una doppietta altrettanto determinante col Crotone e un gol importantissimo ad Arezzo in una trasferta che secondo me fu determinante. Vinceste 2-0, prima il tuo gol, ancora lo ricordo, un bellissimo gol e poi il rigore di Mastro.
Che poi non ho neanche dormito quella notte perché nacque mio terzo figlio, quindi... nella notte, quindi sono stato al telefono tutta la notte con la mia compagna e sono arrivato al campo con qualche occhiaia di troppo, però aver anche segnato con conseguente vittoria è stato qualcosa di magnifico.
Sì, ricordo però che eri caricatissimo. Io...
Molto, 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 assolutamente.
Sì, ricordo di averti visto brevemente prima, mentre vi riscaldavate, vedevo questa atmosfera un po' strana, qualche compagno che ti si avvicinava, avevamo capito che c'era qualcosa, poi abbiamo saputo, insomma, ed effettivamente in campo... avevi una carica particolare, giocasti una splendida partita. Ricordo il tuo gol.
Poi sì, con i miei compagni, che avevamo un gruppo devastante, quindi un gruppo bellissimo, tanta qualità, bravissimi ragazzi, quindi i risultati non si ottengono solo con una giocata, ma si ottengono tutti insieme, quindi è stata una cavalcata bellissima.
Sì, sì, poi emergono dei particolari. Incontrammo Miglietta nell'Arezzo, che era il giocatore che era stato ceduto a gennaio, aveva iniziato il campionato con l'Ancona, se non ricordo male, poi era stato ceduto all'Arezzo, e con i soldi della cessione all'Arezzo poi Marcaccio aveva finanziato la campagna acquisti di gennaio, che aveva portato te, aveva portato Fialdini, insomma è stata determinante, secondo me, se non ricordo male, anche Anaclerio, sì, anche Anaclerio.
Sì, giusto,
e Baldanzeddu, credo, questi furono i colpi di gennaio e che furono determinanti, perché anche Fialdini ricordo che fu, insomma, un acquisto che diede molte alternative nelle scelte a Monaco, e quindi insomma fu un girone di ritorno capolavoro. Ricordiamo poi la finale col Taranto. Io ancora dico che quella è l'ultima volta che ho visto il Del Conero al pieno della capienza, perché più di quello non si potevano vendere più biglietti, altrimenti
un'atmosfera assolutamente unica. Infatti tornare poi allo stadio sapendo che c'era tifoseria di quel tipo è qualcosa da pelle d'oca.
Ecco, magari avrei detto qualcosa ai tuoi giocatori. Ricordiamo che oggi, veniamo all'attualità, Ivan Piccoli è il secondo di Antonioli, allenatore del Imolese, lo ha seguito, perché tu, e ti avevamo avuto qui con noi al ospite di Radio Tua quando eri secondo sempre di Antonioli alla Fermana, no? E poi hai seguito comunque il mister adesso in questa esperienza con l'Imolese. Ai tuoi giocatori avrei detto qualcosa sul Del Conero?
Ho detto che sarà una partita bellissima in uno stadio bellissimo, e di tapparsi le orecchie e di concentrarsi solo sul campo. Questo è quanto. Poi sì, tutte le emozioni me le tengo per me, anche perché per 100 minuti purtroppo dovremmo essere avversari, nemici, sportivamente parlando.
Certo, certo, assolutamente. Hai detto bene 100 minuti, perché ormai con i recuperi si arriva sempre su minutaggi più alti. È cambiato, Ivan, il calcio con le 5 sostituzioni e con questi mega recuperi. Spesso le partite si decidono nel finale.
Molto, molto, sono cambiate moltissimo, perché 5 cambi praticamente è metà squadra, quindi a volte si preparano le partite anche dopo 5 cambi, quindi anche dal punto di vista tattico. Quindi ci sono tante partite all'interno della partita, si parte con un'idea, poi sapendo che ci sono i 5 cambi si prepara tutt'altra partita, magari solo per una semplice mezz'ora del secondo tempo.
Sì, addirittura ormai non sono pochi quegli allenatori che scelgono scientemente, volutamente, di tenere fuori un giocatore che altrimenti senza i 5 cambi avrebbero messo una volta, si sarebbe messo fra i titolari, ma sapendo che ti può cambiare la partita nel secondo tempo, avendone 5 da cambiare sicuramente dici lo metto dentro.
Eh sì, hai detto una cosa giustissima, perché effettivamente vista dall'altra parte, quindi dalla parte dell'allenatore, è proprio un aspetto che si valuta.
Allora, noi l'Imolese l'abbiamo incontrata, ancora l'ha incontrata l'anno scorso, tra l'altro vincendo entrambe le partite, era allenata da Fontana, e io ricordo soprattutto all'andata al Del Conero un Imolese che a me fece una grande impressione, e il successo dell'Ancona fu veramente sofferto. Era una squadra spumeggiante. Questa Imolese che ha cambiato molto, mi diceva oggi Lombardi, che avremo dopo di te come ospite ed è l'ex di turno, che ne sono rimasti solo 5 di calciatori in organico rispetto alla rosa dello scorso anno. Quindi anche voi avete cambiato tanto come l'Ancona.
Sì, sono stati cambiati tanti giocatori, sono arrivati tanti giocatori giovani che chiaramente stanno seguendo il loro processo di crescita. Quindi noi posso dire che siamo partiti male, e col tempo, comunque in questi 3 mesi, i ragazzi sono stati bravi, stanno crescendo, e si spera che ci siano risultati positivi da domenica in avanti. Poi domenica scorsa abbiamo preso una bella batosta, però che chiaramente non deve togliere la nostra fiducia.
Dunque, voi avete fatto una prima parte, le prime 5-6 partite, dove veramente avete faticato, no? Avete perso spesso. Dopo, sicuramente la squadra è migliorata, avete cominciato questo questo periodo da alti e bassi, una vittoria e una sconfitta, una vittoria e una sconfitta, no? Che insomma non è solo la vostra, sono tante le squadre che procedono così. E, ecco, come è evoluta la squadra?
Stiamo cercando chiaramente il nostro equilibrio, poi abbiamo visto che il livello degli avversari incide parecchio, perché poi basta commettere due o tre errori che vieni puntualmente punito, quando invece tu dovresti sfruttare al meglio l'errore avversario, quindi a volte ci riesce, a volte no, ma è una cosa normalissima quando c'è una squadra giovane.
Già, gli alti e bassi sono tipici delle squadre giovani. Domenica avete perso questa partita, no, domenica sì, perché c'era il posticipo. Mi sembra strano dire che, come diceva Stefano, che c'è il posticipo la domenica, ma ormai è così.
È vero.
Avete perso questa partita, io ne ho visto un pezzo, praticamente quasi tutto il secondo tempo, e avete preso un gol a difesa piazzata. Forse lì c'è stata un po' di ingenuità, ecco, della gioventù, probabilmente.
Sì, poi abbiamo analizzato chiaramente ciò che non è andato, ciò che potevamo fare meglio, e anche questo appunto sono tutti aspetti che fanno parte del processo di crescita dei ragazzi, sono cose che capitano. Chiaramente una sconfitta che ci fa male e che ci porta ad affrontare la partita contro l'Ancona appunto con maggiore attenzione e maggior cattiveria. Sappiamo che poi affrontiamo una squadra fortissima, quindi che lotterà per stare sempre nei playoff, quindi per noi sarà una battaglia.
Ecco, io dicevo del parte, insomma, è stato un bel gol, quello dell'Olbia. Bisogna dare anche, io dico sempre che bisogna dare anche i meriti, no? alle belle giocate anche degli avversari. Però mi è sembrato, per quello che ho potuto vedere io, che il Limolese fosse una squadra con potenzialità. Un po', ancora un po' acerba, però che ci sia la qualità nei giocatori del Limolese.
Sì, sicuramente sì, abbiamo tanti giovani interessanti che stanno scoprendo cioè, il loro primo anno, quindi tra i grandi, tra i professionisti, e quindi stanno scoprendo loro stessi. Ancora loro non sanno il loro vero potenziale e spero che riescano a sbocciare definitivamente quest'anno. Per noi sarebbe il top.
Forse c'è anche un discorso di equilibri tattici. Qualche volta forse proprio l'entusiasmo della gioventù porta la squadra a sbilanciarsi. Ho visto 3-4 occasioni in cui avete concesso degli spazi.
Giusto, giusto. Sì. Fa parte sempre di questo equilibrio che stiamo ricercando. E l'equilibrio tattico, comunque, che sia individuale oppure collettivo, è una cosa che ci sarà, che avverrà poi col tempo. Cerchiamo sempre passo dopo passo di perfezionare.
Dunque, si è aggiunto poi un elemento completamente nuovo, e quando ci sono queste cose, anche se si dice che la squadra deve pensare al campo e tutte queste cose, però inevitabilmente un qualche riflesso c'è. Limolese in questi giorni ha cambiato padrone, è arrivato un nuovo patron al posto di De Sarlo, che era il vecchio presidente, si deve ancora insediare, credo, ma insomma ormai è Giuseppe Deni il proprietario. Ecco, come avete vissuto, come state vivendo questa alternanza della proprietà a campionati in corso?
No, la nuova proprietà è stata bravissima, perché ha subito specificato, ha puntualizzato che non vuole cambiare nulla, quindi dobbiamo lavorare sereni, tranquilli, sempre con l'obiettivo di ottenere il massimo da ogni partita. Avevamo un buonissimo rapporto con il vecchio presidente e stanno facendo comunque un bellissimo lavoro. E noi andiamo avanti per la nostra strada, quindi siamo concentratissimi per la partita di domenica.
Tra l'altro, in squadra avete il figlio, credo, dell'ex presidente De Sarlo.
Sì, che si è infortunato, che è stato operato al crociato, quindi ancora in via di recupero, e ne avrà per ancora 5-6 mesi, quindi adesso
stagione finita, insomma, per
sì,
lui.
Sì, quasi. Sì.
Gli altri sono tutti a disposizione o avete delle assenze?
No. Sono tutti a disposizione, sono tutti ragazzi che hanno voglia di dimostrare, quindi ce li abbiamo tutti.
Sì, io ricordo qualche elemento dell'anno scorso, se non vado errati, Cerretti, mi sembra di ricordare,
sì, giustissimo, sì.
Milani, che era un bel giocatore, bel giocatore. Insomma, c'era qualche giocatore interessante di prospettiva, lo stesso Lombardi che vi ritroverete contro. Io mi ricordo che contro l'Ancona disputò una bellissima partita, Luca Lombardi.
Sì, sì, sì. Infatti hanno già parlato molto bene di Luca, quindi vedremo poi domenica come affrontarlo.
Senti, tu sei, uscendo un attimo dal tema di Ancona Imolese, che poi riprenderemo, ma tu sei di Cesena e questo campionato vede il Cesena adesso al primo posto. Ecco, secondo te con Cesena, Entella e Reggiana non si esce da lì tra chi potrà essere la promossa?
Ci metterei dentro anche Gubbio, oltre a queste tre, perché Gubbio ha fatto un'ottima impressione. Secondo me ha un organico che sulla carta forse può essere leggermente inferiore alle prime tre, però invece sul campo ha dimostrato che può giocare insomma per arrivare prima. È chiaro che Cesena, Reggiana, Entella, cioè, stiamo parlando di squadre, insomma, di organici importanti, quindi secondo me è difficile pensare che altri outsider possano andare sopra.
Inserirsi.
Alla lunga poi.
Certo, inserirsi, sì, perché poi c'è anche il mercato di gennaio, che spesso, insomma, dopo il mercato di gennaio, come si dice, no, comincia un altro campionato. Però poi le basi sono quelle che si fanno in estate, non credo che sia facile stravolgere. Al di là di quello che accadde a voi nell'Ancona che stavamo ricordando, dove ci furono innesti pesanti, però generalmente quello che hai costruito in estate lo aggiusti, ma non puoi, insomma, no, stravolgere.
Stravolgere è difficile, sì, è chiaro che si può sempre migliorare e non è mai detto che non si possa puntare sempre in alto, anzi bisogna sempre avere l'ambizione e la voglia, oppure sognare di arrivare ai primi, quindi non si sa mai, bisogna sempre puntare a vincere. È chiaro perché poi tra la teoria e la pratica ne passa.
C'è il campo. C'è il campo,
a volte il campo, anzi spesso il campo premia chiaramente chi è più bravo.
Che Imolese, Ivan, che Imolese vedremo? Squadra speculativa, una squadra votata al contenimento, oppure cercherà di fare la propria partita e quindi di aprirsi, di offendere?
Cercheremo chiaramente di fare la nostra partita, cercando di concedere il meno possibile, cercando poi di sfruttare al massimo quello che l'Ancona ci concederà. È chiaro che, come dicevo prima, stiamo parlando di una partita difficilissima e noi vogliamo fare punti, perché noi questi punti a noi ci servono per la salvezza, che è il nostro obiettivo.
No, te lo chiedevo perché adesso io di questa Imolese ho visto solo un tempo. Però io ricordo la vostra fermana, insomma, una squadra che comunque cercava sempre di giocare,
pur non avendo
quella fermana un organico diciamo sfarzoso, ecco, però cercava sempre di giocare.
È chiaro che nell'impostazione cerchiamo sempre di giocare finché è possibile, poi la partita comunque richiede un impegno, un'attenzione, con l'obiettivo di portare a casa dei punti. Se poi sono tre, io sono contentissimo. No, a parte gli scherzi, però è chiaro che dovremmo stare attentissimi, sarà una partita molto difficile.
Allora, abbiamo tanti messaggi per te. Stefano, vuoi leggerne qualcuno? Perché tutti non ce la faremo, altrimenti ti terremo qua, noi siamo contenti, però penso che tu abbia anche altro da fare.
E intanto, a proposito del match di domenica, arrivano subito i saluti da parte di Gianluca, però fa pure una specifica, dice: per Ivan Piccoli, domenica niente scherzi.
Un saluto Gianluca.
Un saluto a Gianluca.
Vabbè, speriamo una vittoria di entrambi, no? Non si può.
Luchino che ti saluta, dice: ti avevo aiutato a cercare casa il primo anno che venni ad Ancona.
Che venisti tu ad Ancona. Un saluto a Ivan da Luchino.
Poi dopo
Gianni Red ricorda un'esperienza di Antonioli non felice, come dice?
Dice: a San Benedetto è durato poco, è scappato lui
o lo hanno esonerato? L'esperienza di Antonioli a San Benedetto
è stata no, ci hanno cacciato. Però è durata talmente poco, con una dinamica diciamo un po' particolare, quindi abbiamo avuto veramente pochissimo tempo per lavorare, ma quasi praticamente niente.
Quanto siete rimasti?
Siamo rimasti 40 giorni.
40 giorni.
No, ma non abbiamo avuto proprio modo assolutamente per lavorare, quindi non è stata una bella esperienza, perché comunque San Benedetto è un contesto importante, però non, dal punto di vista calcistico non la considero neanche un'esperienza.
Troppo breve.
Sì.
Antonio Fugacci, ciao Ivan, gran bel giocatore, sinistro magico. E poi quest'altro amico dice: Piccoli veramente gran bel giocatore, gran classe, se non ricordo male per tenere lui il procuratore ci affibbiò un giocatore di cui non ricordo il nome, ma ricordo che non giocava bene.
Vabbè,
coi capelli lunghi
tralasciamo
Grazie mille, mamma mia.
Prendiamo la parte positiva del messaggio. Ce ne sono altri.
Di saluti.
Che bellissimo, ma ricordo l'affetto, guarda, ma è bellissimo, una cosa bellissima.
Sì,
in
poi...
questo momento sono diventato rosso, non so se per fortuna non si vede.
Non si vede, la radio ha questo vantaggio, Ivan. Bene, comunque insomma, al di là dell'incontro di domenica, in cui chiaramente ognuno farà la sua parte, ma noi ti auguriamo le migliori fortune, perché è sempre un piacere ascoltarti e il ricordo, come vedi, è sempre vivo. E come dici tu, insomma, poi uno quando semina... lascia il segno, no? Rimane qualcosa, questo penso che sia la cosa più importante.
Grazie mille, davvero, grazie mille.
Grazie a te per la disponibilità.
Un abbraccio grande, allora.
E anche un saluto ai bimbi.
Ok, grazie.
Ciao Ivan.
Buona serata a tutti, grazie.
Ciao. Bene, lasciamo il nostro primo ospite, ritorno, Ivan Piccoli, sulle frequenze di Radio Tua, come in privato gli dicevo, tanto siamo sempre noi, quelli che abbiamo accompagnato all'epoca l'Ancona, quindi è un ritorno per quello che ci riguarda. Pensieri, poi andiamo in pubblicità. Dobbiamo riuscire a raggiungere la costanza di rendimento, cosa noi ancora sconosciuta. Cioè, se ci riusciamo potrebbe... Non essercene per nessuno, vedi la superiorità dimostrata a Chiavari e a Reggio, nonostante i risultati negativi. Claudio Matteini. E poi Bruno Cardilli, mi risulta, questa rivolta a te, che Cortesi sia molto bravo tecnicamente e utilizzabile anche come esterno, più un suggeritore dell'ultimo passaggio che un vero centravanti. Vicini, ti risulta?
Sì, Cortesi non è un bomber, non è esattamente un bomber, anche fisicamente non è un attaccante, un ariete, però è un calciatore che ha buone basi tecniche, sì, è un giocatore che se sta bene fisicamente può essere utile, ma come dire, in questo momento se si pensa che Cortesi possa essere, perché così sembra, legato alle sorti di Petrella, io mi augurerei che tornasse presto Petrella e magari le scelte, almeno io la penso così, eventuali innesti vanno fatte a gennaio a mercato aperto. Prendere giocatori che sono fermi è sempre un grosso punto interrogativo. Io vedo la Vispesaro che sta prendendo diversi giocatori che sono senza contratto e ha preso Pucciarelli, ex Chievo, ex Empoli, e pare insomma che si stia prendendo anche altri. Sono giocatori di nome, però sono giocatori che sono fermi, e se a novembre sono senza contratto qualche domanda uno dovrebbe farsela. Ciò detto, Cortesi è un professionista serio, lo stanno dicendo anche insomma, nell'ambiente biancorosso, vedendolo come si allena, come lavora, è sicuramente un professionista serio e anche delle buone basi tecniche. Io faccio invece un discorso più di contesto, più ampio. Per me gli acquisti vanno fatti a mercato aperto. Bene, Stefano.
Certo, come non condividere. Allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi si prosegue, perché andiamo... vediamo in casa ancora, quindi state con noi.
Assolutamente.
Punto Biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto Bianco Rosso mentre stiamo tentando di raggiungere il nostro prossimo ospite. E intanto vogliamo guardare questa tredicesima giornata come correrà sul filo. Intanto c'è questo bel
mezzogiorno di domenica,
la prima partita,
lunch match, il primo lunch match del girone B.
Esatto.
Aveva iniziato il Messina l'altra domenica, quindi esatto. Ore 12 Gubbio Recanatese, poi alle 14:30 appunto ancora Imolese, Aquila Montevarchi Vispesaro, quindi le altre due marchigiane, e la Fermana con l'Alessandria, sempre 14:30 Fiorenzuola Carrarese, Olbia San Donato Tavarnelle, Reggiana Pontedera, Rimini Torres, Siena Lucchese. Il posticipo questa volta sì, il Monday Night Virtus Entella Cesena, big match della giornata, ed è il secondo giocato dall'Entella appunto, che incontra il Cesena dopo aver pareggiato 0-0 con la Reggiana, per cui è una giornata quasi tutta domenicale con il lunch match Gubbio Recanatese impegnata sul campo difficile del Gubbio. Credo che abbiamo raggiunto
il nostro secondo ospite,
che è Luca Lombardi, attaccante dell'Ancona ed ex di turno, perché l'anno scorso ha giocato con la maglia dell'Imolese. Buonasera Luca.
Buonasera a voi.
Bene, Luca, reduce dall'allenamento pomeridiano, siete tornati a lavorare al Del Conero dopo la scelta obbligata di allenarvi ad Osimo nella giornata di giovedì.
Sì, abbiamo fatto ieri allenamento ad Osimo e oggi ci siamo ritrovati al nostro stadio.
Hai sentito la scossa di terremoto?
Non ieri, ma la scorsa mattina, due giorni fa.
Sì, quella della mattina. Sì,
sì, quella sì.
Ti sei spaventato?
Un pochino, sì, dai.
Ti era mai successo la prima volta?
No, prima volta no, ma così forte non mi era mai capitato.
Già. E ascolta Luca, per te non sarà una partita come tutte le altre, perché fino a giugno insomma eri in maglia rosso-blu dell'Imolese.
Sicuramente è una partita che sento un po' di più, ritrovo dei compagni della scorsa stagione con cui comunque sia ho passato dei momenti difficili, ma anche delle emozioni grosse, quindi è sempre un piacere abbiamo preparato la partita un po' come, come sempre, ecco, guardando l'avversario, ma comunque sia confermando le nostre potenzialità. Quindi non è una partita come le altre per me, ma l'affrontiamo come tutte le altre.
Certo, tu avrai motivazioni particolari. Tra l'altro, Limolese ha cambiato tanto, ma alcuni tuoi ex compagni, come dicevi, ci sono. C'è Cerretti, c'è Milani, credo, così a memoria. E invece De Sarlo non ci sarà, perché ci diceva Ivan Piccoli poco fa che ha subito un brutto infortunio. A lui vanno i nostri auguri. Poi c'è anche qualcun altro oltre a Milani e Cerretti, c'è dell'anno scorso.
C'è il capitano, il portiere Rossi.
E De Feo l'attaccante, ex Vispesa. Sì, certo. Beh, una squadra, quella dell'Imolese, che è impegnata nella lotta per non retrocedere, come lo scorso anno, però una squadra che ha giocatori di qualità.
Sì, abbiamo visto qualche video, come facciamo sempre durante la settimana col mister, e bisogna tenere l'attenzione alta, perché comunque sia, nonostante la giovane età di alcuni ragazzi, hanno parecchie qualità, soprattutto in zona offensiva, quindi bisogna tenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti.
E poi Limolese è reduce da una sconfitta casalinga pesante con l'Olbia, diretta concorrente per la salvezza, e in questi casi squadre vanno prese sempre con le molle, perché c'è la voglia di rifarsi, c'è una motivazione forte. Forse è meglio affrontare squadre che hanno vinto piuttosto che squadre che vengono da una sconfitta così pesante.
Sì, forse sì, ma abbiamo visto che in questo campionato anche le squadre più blasonate fanno fatica a trovare continuità, quindi diciamo che è un campionato equilibratissimo, quindi chi incontriamo noi cerchiamo di fare il massimo per portare a casa i tre punti.
Sì, si può vincere, il classico campionato in cui si può vincere, si può perdere con tutti, e voi ne sapete qualcosa, perché avete affrontato due volte una squadra ultima in classifica, avete fatto una sconfitta con Montevarchi, un pareggio a sabato a Montevarchi contro il sempre a Montevarchi, ma non c'entra il Montevarchi, ma al San Donato Tavernelle, e invece magari avete dominato su campi importanti, quindi questo dà l'idea di come i valori siano abbastanza equilibrati.
No, certo, abbiamo fatto delle grandi partite come Reggiana, Intella, dove abbiamo dominato ma non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto, quindi è veramente un campionato bello, perché oltre che equilibrato è anche bello, dove tutte le squadre possono giocarsela con tutte. Vedi pure il 5-0 con De Fiorenzuola contro la Reggiana, che non me l'aspettavo, e è bello per questo, dai, sto campionato.
Sì, sicuramente. E poi io notavo che nelle ultime giornate, diciamo a partire dalla famosa sconfitta con la Reggiana, nelle cinque partite che sono seguite, voi, se si tolgono quei 20 minuti maledetti tra virgolette di Chiavari, avete sempre fatto bene in termini di risultati. Sarebbero stati 5 risultati consecutivi se non ci fosse stata quella sconfitta, che in un campionato così equilibrato 5 risultati utili consecutivi sono da disprezzare. Quindi voglio dire che state crescendo.
No, certo, veniamo da un momento, al di là del 3-2 con l'Intella, da un momento positivo, e come hai detto te non è facile in un campionato del genere, e sicuramente guardiamo partita dopo partita, non guardiamo troppo in là, ecco.
Come faceva notare anche il nostro ascoltatore, ma era un tema che volevo sottoporti, l'Ancona, pur essendo in classifica all'ottavo posto, vanta il miglior attacco del girone con 20 reti, squadra a trazione offensiva, squadra con anche l'anno scorso, insomma, gli attaccanti dell'Ancona hanno sempre segnato, e questa trazione anteriore ti piace, cioè ti ritrovi bene in questo metodo di lavoro di Colavitto?
Assolutamente sì, non mi era mai capitato di tirare così tanto in porta in allenamento, e quindi per questo sono contento, e purtroppo non sono ancora riuscito a sbloccarmi, e spero di farlo il prima possibile, possibilmente già da domenica sotto i nostri tifosi, comunque sì, è un...
Le occasioni ti sono capitate, te le sei create però.
Sì, 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 assolutamente sì. E il mister ci chiede spesso di andare a calciare in porta, ci fa lavorare molto su questo e quindi i risultati si vedono, ecco.
Sì, in particolare sabato scorso hai avuto nel finale un pallone, adesso non so perché non sei riuscito ad arrivarci, ma sembrava una palla buona.
Spesso rimango sul secondo palo, invece sabato ho cercato di attaccare il centro porta e sono arrivato troppo in anticipo e la palla di Martina mi è rimasta dietro, quindi non sono riuscito a colpirla, sarebbe stato comunque sia un tiro a porta vuota, diciamo, però è andata così, sono arrivato troppo in anticipo.
Era l'occasione in cui restare sul secondo palo, forse.
Sì.
Senti, ti pesa un po' questo zero nella casella dei gol realizzati finora?
Sinceramente abbastanza, anche se comunque sia a livello di prestazioni sono contento, perché comunque sia do una mano alla squadra e anzi cercherò sempre di dare una mano alla squadra. Il gol alla fine è un premio alla prestazione, però comunque sia l'attaccante, cioè, vuoi non vuoi, va avanti con il gol, quindi anzi quando fai gol cerchi le partite dopo, le giochi meglio, sei in fiducia, quindi sarebbe tutto in discesa, quindi aspetto con ansia questo momento, anche se tutti dicono non ci devi pensare, ma
ci pensi, è inevitabile.
Ci pensi per forza.
E forse ti manca proprio questo, sbloccarti e poi poter andare in campo con più leggerezza, con più serenità.
Sì, assolutamente sì, penso basti un episodio per poi avere più continuità e più fiducia, ecco.
Ecco, tra l'altro sveliamo un... penso che non sia... non facciamo, insomma, non siamo invasivi. Se sveliamo un piccolo segreto legato a questo aspetto del primo gol, che tu aspetti anche perché hai una dedica particolare.
Sì, sicuramente ho una maglia, una canottiera bianca con l'immagine di mia mamma e una scritta che non vedo l'ora di far vedere comunque sia al pubblico e ai nostri tifosi.
Ecco, spieghiamo che la dedica di Luca alla mamma è alla mamma purtroppo scomparsa quando Luca era bambino sostanzialmente, insomma, ecco. Quindi anche noi siamo ansiosi di vedere e speriamo di vedere quanto prima l'immagine della mamma di Luca, magari già domenica, come scrivono i nostri ascoltatori. C'è un messaggio che dice questo, Stefano, se lo recuperi, che appunto dice proprio questo: Luca, sei andato molto vicino al gol, non lo trovi, Stefano? L'ho letto, diceva che ti pronosticava Gianluca, che scrive: Luca, domenica un tuo gol alla tua ex squadra, Gianluca 65. Di buon auspicio, speriamo che il nostro ascoltatore sia stato preveggente.
Porti fortuna, sì.
Sì, sicuramente, ma ce ne sono parecchi di messaggi per te. Vediamo questo, che è Bruno Cardilli che dice: Luca, l'anno scorso ci hai fatto diventare ciacci, stanno fa diventare ciacci a loro. Cioè, ciacci vuol dire che insomma ci hai messo un po' di ansia nella famosa partita del Conero.
Sì, mi ricordo.
E a proposito di quella partita, per te è stato un colpo di fulmine il del Conero, mi dicevi?
Sì, è uno stadio fantastico, poi appena arrivato al campo vidi tifosi e subito sono rimasto colpito e mi sono chiesto chissà se un giorno vestirò questa maglia. Poi quest'anno è successo, quindi è un onore giocare in quello stadio davanti ai nostri tifosi. E anzi, purtroppo è un'arma a doppio taglio, perché le squadre che vengono nel nostro campo danno sempre il massimo, perché sembra di giocare in uno stadio di Serie A, quindi è così.
è una motivazione in più, no? Per chi, sì, per chi si presenta al Del Conero, sicuramente. Poi ci sono ancora Rosario che dice: domenica prima di entrare in campo conta fino a 10, ti porterà bene. Parola di bomber. Questo lo dice Rosario, che forse è un bomber pure lui. È un consiglio che ti dà. Poi ci sono altri messaggi ancora per te. Chi ti manda dei cuoricini, però sono signore, ecco, che ti mandano dei lizzi, che ti manda un cuoricino. Poi anche Fabio Friori che ti chiede: Luca, giochi domenica?
Non lo sappiamo fino al giorno prima della partita, quindi il mister prova e fino all'ultimo, però non lo sappiamo. Spero di rientrare negli undici titolari. Il mister fa le scelte, rispettiamo e vediamo.
Elisabetta ti scrive: spero, caro Luca, che tu possa al più presto fare questa dedica speciale. Questo te lo auguriamo anche noi. E poi ci sono ancora altri messaggi, se scorri il cursore, Stefano, possiamo leggerli a Luca. E Filomena Prezioso che dice: forza Ancona, domenica si vince. E ancora altri che ti augurano di rompere questo astinenza da gol. Ciao Luca, dice, gran bel giocatore. Ancora altri che ti chiedono di far gol alla tua ex squadra. E, ecco, cosa, dov'è che pensi di poter migliorare? Tu hai un bel bagaglio tecnico, sei anche rapido. Dov'è che pensi di dover migliorare?
Ma sicuramente nella velocità, nella distanza lunga, perché comunque sia ho sempre, ora sto facendo l'esterno, ma ho da piccolo sempre fatto il trequartista, quindi mi sono sempre trovato in zone centrali del campo e non ho mai migliorato questa caratteristica della velocità in lunga distanza, quindi quella sicuramente è una caratteristica da migliorare.
Sulla fascia serve questo?
Sì, sulla fascia sì, anche se comunque sia il mister ci chiede molto di venire spesso dentro al campo, quindi mi ritrovo nell'ex ruolo di tre quarti, ecco.
A sostegno di Spagnoli.
Sì.
Ecco, Spagnoli che sta realizzando parecchi gol, è secondo una classifica cannonieri, come lo vedi Alberto?
Alberto è prima di tutto è un ragazzo d'oro che diciamo quest'anno mi ha preso sotto la sua ala e mi dà consigli fuori e dentro dal campo di qualsiasi tipo. Come riguardo come giocatore non riesco a capire come gli anni prima magari non avesse segnato tanti gol, ma è un ragazzo che ha fiuto del gol, ha dei movimenti veramente ottimi e quindi quest'anno può togliersi delle belle soddisfazioni insieme a noi.
Lo vedi un possibile candidato alla vittoria della classifica cannonieri?
Io glielo auguro e glielo auguro con tutto il cuore e penso proprio di sì.
Ecco, tu in termini di assist già sei andato a segno, diciamo, no? Perché ricordiamo lo splendido assist alla prima giornata per Di Massimo, e quindi insomma, ecco, mettendoci vicino qualche gol, forse la tua crescita viene sicuramente corroborata, no? dalla fiducia, poi dall'entusiasmo.
Sì, come ho detto prima, per gli attaccanti le statistiche sono troppo importanti, quindi più statistiche un attaccante fa e più risalta.
Bene, speriamo che anche per te la cura con la Vitto porti ad essere un attaccante con un bel bottino a fine campionato. C'è ancora Gianni Red che dice: il Del Conero stadio fantastico, dice ti credo, quello di Imola fa sbudellare la rete, dice con un termine, una locuzione anconetana, ma insomma ogni stadio ha la sua dignità. Il Del Conero è semplicemente uno stadio che, come diceva Luca, no, incute anche un certo da una parte incute un po' di timore reverenziale, però dall'altra motiva molto, no?
Sì, assolutamente sì.
Benissimo.
Soprattutto quando giochiamo sotto la nostra curva.
Ecco, a proposito di curva, Raffaele Cesaroni ti scrive: un gol sotto la curva. Ma andrebbe benissimo anche dall'altra parte.
Sinceramente, ora come ora, preferisco, cioè, farlo sotto la curva, farlo dall'altra parte, basterebbe farlo.
Basterebbe
poi,
farlo.
La curva ha sicuramente un sapore più bello.
Va bene, casomai fai come i miti del carro che fece gol sotto la curva sud e poi si fece tutto il campo fino alla curva nord. Non è quello il problema è metterla dentro, no?
Certo.
Benissimo, Luca, noi ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
Prego, grazie mille.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie, buona serata.
Lasciamo a questo punto il nostro ospite di Casa Biancorossa, Luca Lombardi. Ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Allora, noi dovremo andare in pubblicità, tu devi fare mandare un messaggio.
Sì, sì.
E quindi facciamo tutte queste cose assieme. 334 35 20 488, state con noi.
Punto Biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connetting, Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. A dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, l'ultima tra le altre cose, sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso, e torniamo a collegarci con un nostro graditissimo ospite.
Buonasera a Massimo Boccucci, collega ed amico, giornalista del Corriere dello Sport, grazie di essere con noi Massimo.
Buonasera, ben ritrovati dopo un po' di tempo.
Grazie, grazie di essere con noi, della tua disponibilità, è un piacere averti qui con noi. Allora Massimo, questo campionato, questo girone B della Serie C, che è molto diverso da quello dell'anno scorso, secondo te, al di là dell'equilibrio, esprime dei valori tecnici meno limpidi?
No, io vedo un campionato molto bello, molto competitivo. Non c'è lotta due solo come è successo la stagione scorsa, quando a un certo punto Reggiano e Modena avevano fatto strike andandosene per conto loro per fatti propri. Qui invece c'è le tre sorelle che sono le più accreditate, Cesena, Entella e Reggiana, ma ci sono squadre alle spalle che non regalano niente, tant'è che la classifica rivela 7 squadre in 3 punti. poi se ce ne mettiamo altre tre si arriva a 10 in 6 punti, quindi è diverso da quello che accadde un anno fa quando Tesser e Diana dettero vita a un duello personalissimo, poi risoltosi come sappiamo.
A favore del Modena, certo. E forse è più avvincente questo campionato in cui non ci sono squadre che fanno da rullo compressore.
Sì, è avvincente, è bello, ma poi gli organici che ci sono sono di qualità, perché è vero che le tre battistrada hanno fatto più investimenti, costano di più, hanno giocatori anche di categoria superiore. Giuliana per esempio ha diversi giocatori che hanno vinto più campionati. Oggi ho intervistato De Rose che vanta 4 promozioni, di cui 3 con Toscano, che l'ha voluta a tutti i costi. La 4ª promozione l'ha ottenuta non più tardi di qualche mese fa a Palermo nel discorso dei playoff. E poi però ci sono squadre che hanno buoni organici, Siena, Cartagine, Rimini, secondo me Ancona, hanno delle...
Beh, anche il Gubbio, anche il Gubbio, no?
A questo momento è Fiorenzuola, credo.
Anche il Gubbio, dico, ha fatto...
Anche il Gubbio, sì, esatto. Il Gubbio è soprattutto l'allenatore, che è anche il più vincente tra quelli che sono nella categoria, perché vanta 6 promozioni contro i 5 di Toscana.
Quindi anche in panchina troviamo personaggi di assoluto spessore?
Ma senza dubbio, sì. Soprattutto Cesena e Gubbio. Cesena hanno i due allenatori più titolati. In due fanno 11 promozioni. Credo che sia una cosa che nessun altro girone può vantare, ma che stiamo facendo le proporzioni, regge la B per esempio, no? Sono Castori, ha vinto di più, perché poi siamo di fronte a Braglia e Toscano che sono dei leader autentici.
Assolutamente, e sappiamo quanto conta aver vinto, l'esperienza da vincitore nel gestire poi un campionato di testa. Queste sono cose che si acquistano solo vivendole, no? Solo realizzandoli questi risultati.
Guarda, apprezzo moltissimo chi ragiona in questo modo, tra gli addetti ai lavori. Un conto allenare e un conto allenare per vincere sono,
esatto,
molto diverse,
esatto.
L'allenatore può mettere le sue idee, le squadre possono divertire, puoi fare la stagione da protagonista e ti diverti, ma allenare per vincere è un'altra storia.
Ci sono pressioni anche, no? Che vanno gestite, ci sono...
Certo, le pressioni, le aspettative, i giocatori che ti danno per vincere, perché se prendi un allenatore importante vuol dire che vuoi vincere, se no non lo prendi.
E saperli gestire, saper gestire magari anche giocatori importanti che vanno in panchina, non è mai facile per un allenatore.
Ma guarda Cesena, alla Cesena che squadra che ha, più quelli in panchina, ma la Reggiana c'è anche Lentella. Adesso ha preso anche Ramirez. Adesso l'Entella e la Reggiana hanno due allenatori, diciamo, emergenti, diversi, con percorsi, storie diverse, devono ancora vincere il loro primo campionato e lottano per riuscirci, però hanno squadre organici importanti.
Assolutamente, contro l'Ancona negli ultimi 20 minuti, partita decisa dagli ingressi di Ramirez, che sappiamo chi è, e di Fagioli, che comunque con l'Ancona l'anno prima aveva fatto 14 gol e che era in panchina. hanno svoltato,
sì,
la partita.
Ma queste sono squadre che hanno qualcosa in più delle altre, che poi alla fine i valori vengono fuori, tenuto conto che il Cesare è partito male, tra il discorso del portiere, un po' di casino all'inizio.
E anche la Reggiana, no? Era partita. Anche la Reggiana aveva preso 5 gol a Fiorenzuola, però poi i valori alla fine vengono fuori.
Sì, sicuramente. Io credo che sia un peletto favorito il Cesena, ma perché c'è un allenatore navigato, adesso al di là che viene da 5 vittorie e 7 turni positivi, però credo che abbia un allenatore più abituato a vincere.
Assolutamente, lo penso pure io. Il Cesena per me delle tre ha un qualcosina in più. Anche perché Massimo, con non so se sei d'accordo, ma dal lockdown, dall'introduzione delle 5 sostituzioni, il calcio è cambiato, le partite si decidono molte negli ultimi 10 minuti, nel recupero, nelle fasi finali, proprio con le forze fresche di chi riesce a mettere in campo giocatori dalla panchina che sono di qualità.
Sì, sì, ma io per esempio ho visto con molto favore questa nuova formula di consentire 5 sostituzioni, perché consente ai giocatori di farsi trovare sempre pronti, agli allenatori dà delle possibilità in più. Io faccio un esempio di una partita, non c'ero perché seguivo poi il Cesena che giocava con Fiorenzuola dopo, però Gubbio e Molese, per esempio Braglia l'ha vinta perché nel secondo tempo stava 0-0, ha fatto 4 cambi in simultanea, ha cambiato modulo, poi ha vinto la partita. quindi adesso giocarsi bene, tutto organico, con anche forze fresche, e i giocatori che sono motivati perché sanno che le possibilità ce l'hanno anche se non partono titolari, e questo un po' il calcio lo ha cambiato dalla Serie A fino a scendere.
Molto cambiato, secondo me, molto cambiato, perché ricordiamolo, 5 sostituzioni con giocatori di movimento significa il 50% degli effettivi tolto il portiere, insomma, quindi comincia un'altra partita spesso. E come dicevi tu, se l'allenatore, come è stato Braglia, è bravo a scegliere, a inserire, a scegliere anche il tempo e il modo di inserire i giocatori dalla panchina, può sicuramente cambiare proprio lo spartito della gara. E rimescolare. A proposito di Castori, che hai citato, tu hai scritto un bellissimo libro sulla storia di quest'uomo, Castori e orgoglio, direi, marchigiano.
Sì, sono molto contento di poter raccontare la sua storia, perché parliamo di un uomo che oggi ha 68 anni, ne ha passati 42 in panchina finora, conta 510 panchine in Serie B, che è record tra gli allenatori in attività, ma punta ad arrivare al record assoluto, che è 517 nella categoria, su 1330 panchine totali circa, in 42 anni di carriera, cominciò a 26 anni. La sua è una storia bellissima, invito a leggerla, perché Minerva Edizioni ci ha dato questa possibilità, a me, a Simone Paolo.
Scusami, ricorda titolo ed editore.
Il titolo è Fabrizio Castori, la storia di Mister Promozioni. Ovviamente fa riferimento al record che lui ha, 10 promozioni, tutte le categorie, escluso la seconda categoria, perché come dice lui non l'ho fatta.
Non l'ha fatta. Quindi non ha potuto vincerla.
La terza categoria l'ha vinta, niente proprio di meno che con la comunità di San Patrignano. Quando lui era squalificato a Cesena, andava a fare il volontario a San Patrignano, gli dicono se voleva fare un'esperienza così per i ragazzi impegnati nel loro percorso di tossicodipendenti per tornare alla vita. Lui mette in piedi questa squadra insieme a Marcello Chianese, che era un dirigente della comunità, e praticamente vince il campionato. La battuta più bella, una delle, probabilmente la più bella che sta nel libro, è quello che lui diceva in quell'anno lì, quando vinse col San Patrignano. Nel frattempo allenava il Cesena, ma era costretto a stare nel gabbiotto per la famosa squalifica di Lumezzane. Disse: sono l'unico allenatore al mondo che ha due squadre e neanche una panchina, perché non ci poteva andare né col Cesena né col San Patrignano,
perché è bellissima. Sì, fantastico. Guarda, io ricordo un quadretto la mia storia, l'estrazione, l'ambiente razziale. Un collega nostro mi ha raccontato che un giorno a Salerno, quando la società aveva deciso di prendere Castori, a Lotito in un bar gli chiesero: ma perché, un tifoso della Salernitana probabilmente un po' con la puzza sotto il naso, gli chiese: ma perché prendete Castori? Perché poi la storia di Castori è anche questa, no? Si è scontrato con tanti pregiudizi, perché non ha un nome famoso, perché non è stato un calciatore famoso, perché per tanti motivi che conosciamo e che tu hai spiegato nel libro che hai magistralmente scritto, lo dico io così non c'è nessun problema. Gli chiedono: ma perché Castori? E lui fa: perché io voglio vincere il campionato. Ecco, credo che questo sia, no, il miglior biglietto da visita. Ti giuro, questa è una cosa che mi è stata raccontata diverso tempo fa.
Se mi permetti, lo stesso Lotito, che quando il Carpi era in Serie B nel 2014-2015, quello vinto da Castori col Carpi di Mbakogu, di Inglese, di Lasagna, che poi sono andati a finire in nazionale, Lotito che a un certo punto se ne esce dicendo sull'intercettazione, sì, viene pescato, sì, dice: ma non possiamo mandare il Carpi in Serie A che sono 4 gatti, sì. E da lì Castori racconta, nel libro c'è, che lui ha moltiplicato le forze per dimostrare che Lotito si sbagliava, tant'è che perdeva a Brescia 3-1, erano in 9 e fece 3-3,
sì,
grazie proprio a questa voglia di vincere, voglia di sorprendere tutti, e ha vinto il campionato più bello. La Lazio, visto che tiri fuori la Lazio, è invece forse la pagina più amara per certi versi di quando in Serie A con il Carpi lui viene richiamato perché era stato sostituito con Sannino non fa i punti. Castori fa un giorno di ritorno pazzesco, fa 28 punti con i 10 che ci aveva praticamente hanno portato a una retrocessione con una quota altissima. La penultima partita si gioca a Carpi-Lazio. Il Carpi sbagliò due calci di rigore, perché avesse fatto risultato si sarebbe salvato. La domenica dopo va a vincere a Udine, finisce a pari merito con il Palermo, ma il Palermo aveva il vantaggio degli sconti diretti. Tra l'altro a Palermo il Carpi aveva perso, ma in panchina non c'era Castori.
Non c'era Castori, c'era Sannino. Sì.
Veramente una storia pazzesca. Lui ovviamente ricorda ancora quell'amarezza.
Quei due rigori sbagliati.
Dato la forza della Lazio, ovviamente.
Sì, sì.
Però due rigori
sbagliati. Massimo, torniamo un attimo. Qui ci sono centrati sui messaggi di gente che dice: Castori, vieni in Ancona ad allenare. Adesso è impegnato col Perugia in Serie B, e credo che lì con la sua tigna, perché anche in questo caso non è stato richiamato. È una cosa che gli capita, ogni tanto gli capita, che poi si pentono di averlo mandato via, perché insomma, un po' conoscendolo, col suo carattere ispido a volte, no? Lì c'è una storia di due calciatori a Perugia che hanno guidato un po' la fronda, insomma, la vicenda del Perugia di quest'anno tu sicuramente la conosci meglio di me, ma insomma è abbastanza oscura. Qui insomma chiedono che Castori venga ad allenare ad Ancona, e chissà che prima che finisca la sua brillante carriera non si segga anche sulla panchina dell'Ancona. Ti giro un altro messaggio dei nostri ascoltatori per te, a parte quelli di saluto. Bruno Cardilli dice: Boccucci sia lo scorso anno che quest'anno ho molto apprezzato le Ubino Arena. Le chiedo: che ci fa un giocatore così in Serie C?
Allora, Arena è una scoperta del direttore sportivo Davide Mignemi, che è siciliano di Catania, e questo ragazzo giocava a Messina. Allora, questo ragazzo sta in Serie C perché è piccolino, perché è una punta tascabile, perché colpisce poco l'occhio da un punto di vista della struttura fisica. Dopodiché però chi lo vede, e l'Ancona ne sa qualcosa, fa diventare matti gli avversari, perché quando parte c'è l'uno contro uno, il cambio di direzione, adesso ha imparato a vedere anche la porta, 4 gol e 3 assist, insomma, c'ha una qualità, l'anno scorso 4 gol e 3 assist, quest'anno ha fatto 3 gol pesanti, cioè diciamo che è un giocatore che ha un limite, quello della struttura fisica, però ha altre risorse. Probabilmente il salto di categoria potrebbe creare dei problemi dal punto di vista appunto della struttura, se no per le qualità che ha dal punto di vista di dinamismo e anche tecniche, probabilmente da Serie B.
Massimo, ti chiedo, poi ti liberiamo perché ecco, siamo avanti pure con l'orario, parlare di calcio con te è sempre veramente piacevole, al di là degli argomenti si potrebbe parlare di tutto con te, ma questa Ancona secondo te quale ruolo può recitare in questo campionato?
Guarda, questa è una domanda tanto intrigante quanto complessa, perché ci sto capendo poco, perché è molto altalenante, più del passato. È vero che anche nelle precedenti avventure di Colavito, che è un ottimo allenatore, su questo non v'è dubbio, però aveva delle pause, dei cali, però c'aveva una linea abbastanza retta. Stavolta la vedo un po' alti e bassi, alterna due cose buone, una meno buona, due meno buone. Sta sempre lì, perché alla fine a quota 18 ci sono i play-out, e penso che il ruolo quello possa essere non oltre.
Play-off.
Almeno per quelli che sono gli investimenti di questa stagione. Poi il futuro si vedrà con questo nuovo presidente che viene dall'estero, eccetera, eccetera. Stento a capire, ti dico la verità, io poi magari posso essere limitato perché non vivo l'ambiente, però vedo una squadra rispetto al passato più altalenante, più discontinua. Questa è una mina vagante, cioè nel senso puoi imboccare magari un periodo positivo e magari salire di posizione, oppure galleggiare così. È chiaro, per esempio, adesso c'è la partita con l'Imolese, che sulla carta devi vincerla, perché ovviamente devi vincerla per il potenziale che hai e per le ambizioni che giustamente hai. Ecco, se cominci a fare una serie di risultati, magari non serve sempre vincere, si può anche prendere qualche pareggio, allora se si instaura una continuità puoi anche immaginare di vederla un po' più avanti. Poi è chiaro, parliamo da questa formula della Serie C attuale, poi quella che verrà spero che non sia in quel modo come si è stata disegnata, che francamente non mi convince per niente, non so come la pensate, come la pensa.
Tra l'altro è di una complessità la gente.
No, ma non è solo complessa, è un'interregionale mascherata, io non posso fare un giro di 10 squadre per la territorialità, perché altrimenti faccio la Serie D, è inutile che ci prendiamo in giro, è uno svilimento della categoria.
Lo penso anch'io.
I meccanismi 5 su, 5 giù, poi si ricongiungono, lasciamo perdere. Però adesso con questa formula è chiaro che poi con le 28 squadre che vanno a fare i playoff è un altro campionato, però l'Ancona i mezzi li ha, non è una squadra di prima fascia, questo penso che lo posso dire senza offendere la sensibilità degli ancoretani, che questo non lo voglio, però bisogna essere seri nei giudizi. È chiaro che sulla carta può essere secondo me la quinta, sesta forza del campionato, non andare oltre, perché se guardo in generale vedo un po' meglio, per esempio il Rimini, che ora è promossa, ma c'ha una squadra strutturatissima, perché in difesa c'è gente di Serie A, in difesa c'è Vasco Regini e la Verona, in mezzo al campo c'è Pasa, davanti c'è Santini che ha fatto tanta B, Vano che ha fatto la B. Cioè,
sì, Piscitella, insomma, l'abbiamo visto in Coppa Italia, è una squadra che ha un organico notevolissimo.
È una squadra organico ce l'ha, sì. Quindi è evidente che l'Ancona può recitare un ruolo da protagonista, però dovrebbe trovare, secondo me, un po' più di continuità.
Benissimo, grazie di essere stato con noi Massimo, una buona serata, un abbraccio e arrivederci a presto, spero di vederti di persona presto.
Grazie a voi, è stato un piacere e naturalmente un saluto ai tifosi dorici, buona serata.
Bene, lasciamo il nostro ospite, non lo posso dire internazionale, ma comunque ci siamo quasi. Massimo Boccucci, ringraziamo per essere stato con noi. Adesso cerco velocemente di andare a raggiungere il nostro ultimo ospite con cui chiuderemo la puntata odierna.
Sì, adesso apriamo uno spaccato su un altro argomento, ma che è altrettanto importante perché comunque riguarda il calcio di base, ma il calcio di base in, diciamo, particolare, perché qui abbiamo, parliamo di calcio femminile. Avevamo un'altra domanda di Gianni Red per Boccucci sugli arbitraggi, magari la prossima occasione la recupereremo. Dicevo del prossimo ospite, che è Alessio Abram di Ancona Respect, realtà anconitana del calcio femminile, tante squadre, soprattutto giovanili, ma c'è anche una prima squadra e un'attività che sta diventando sempre più importante, sta progredendo, sono tante le ragazze, anche bambine, che si stanno avvicinando al calcio. Ancona Respect che si allena al Dorico che al momento è in parte un cantiere, ma c'è anche già la parte che può essere utilizzata, c'è il campo in sintetico, c'è il pallone che copre il campo da calcetto, per cui è già una struttura che può essere utilizzata, che viene utilizzata da tanti sportivi, ma sia così, insomma, dilettanti, ma c'è Ancona Respect che impiega il terreno appunto per gli allenamenti, sono veramente tante le squadre. E poi Alessio, magari se riusciamo a raggiungerlo, ecco, abbiamo con noi Alessio Abram.
Raggiunto sì. Alessio Abram,
buonasera Alessio, grazie di essere
buonasera
con noi.
Buonasera a voi e a tutti i tifosi dell'Ancona.
Ecco Alessio, tifoso dell'Ancona ma anche dirigente, allenatore di Ancona Respect. Alessio, volevo aprire un attimo una finestra su questa realtà che io vedo spesso, perché quando vengo a giocare a calcetto al Dorico vedo le tue ragazze che si allenano e vedo tanta gente, sempre di più, quindi sempre più ragazze e anche gente, genitori che ovviamente sono coinvolti. Sta diventando una realtà veramente importante Ancona Respect. Ci dici quante squadre avete?
Allora, ormai abbiamo raggiunto le 120 tesserate suddivise per tutte le categorie, dalle piccoline, l'under 8, abbiamo l'under 10, l'under 12, l'under 15, l'under 17, ovviamente la prima squadra. Ogni squadra insomma fa il suo campionato di riferimento, a parte le piccoline che però dai 5 agli 8 anni stiamo facendo un progetto che partirà proprio domani. In
realtà Playmakers, giusto? Playmakers.
Esatto, Playmakers, esattamente, lo abbiamo rinviato di una settimana e in questo progetto possono partecipare tutte le ragazzine dai 5 ai 8 anni, non devono essere necessariamente tesserate, perché praticamente questo è un progetto tra l'UEFA e la Disney, e praticamente l'obiettivo è tramite delle fiabe, insomma, che le ragazzine conoscono, e quindi loro scelgono una fiaba loro preferita, ci si costruisce l'allenamento, che ovviamente poi avrà la funzione anche di propedeutico per il calcio, ma non necessariamente, quindi si partirà da un'attività coordinativa motoria e diciamo entro Natale ci sarà il percorso della prima fiaba, saranno tre appuntamenti di fiabe, insomma, quindi due volte a settimana, ed è un progetto molto interessante.
Sport e gioco.
Esattamente.
Sport e gioco per le bambine, insomma, è il massimo, credo, per bambine di quell'età, perché poi sono anche portate a socializzare, ad incontrare le altre ragazze. Questo è un aspetto molto importante anche per tutte le squadre giovanili che hai elencato. 120 tesserate è veramente un traguardo importante. Voi siete partiti con una piccola realtà, perché, diciamo la verità, insomma, il calcio femminile fino a qualche anno fa in Italia non era visto benissimo, no? C'erano molti pregiudizi su questo.
Sì, purtroppo ancora ci sono, tanta strada è stata fatta.
Si sente, carità, sempre, no? Il calcio non è uno sport per donne, no? Si sente, sì, ancora,
sì,
no?
Assolutamente, purtroppo sì, ancora si sente anche nella fascia di età, io per dire allevo l'under 17, quindi anche gli stessi maschi, compagni di scuola delle ragazze, insomma, ogni tanto le prendono in giro, e poi invece poi quando magari vedono quella bravina che palleggia bene, che addirittura quando vai a fare la gara di palleggio ti frega, allora cambiano opinione. Però ecco, di primo acchito c'è ancora questa cosa qua, sta cambiando tantissimo, ripeto, è stato fatto.
Tanto i cambiamenti importanti vengono sempre dal basso, no? Vengono sempre proprio dalla pratica, dalla vita di tutti i giorni. Quindi 120 ragazze che giocano vuol dire 120 più i nuclei familiari, una bella massa di gente che sfata questi tabù, no?
Assolutamente, ma infatti è proprio così, ma più che altro, come sempre, la discriminazione nasce dal non conoscere. Per dire, noi ci alleniamo dopo i ragazzini dell'Ancona e loro, per dire, la vivono in maniera del tutto naturale, perché comunque c'è questo scambio tra i ragazzi e le ragazze, e non, per loro non c'è nessunissima differenza, anzi qualche volta palleggiano insieme, si divertono, quindi scambiano anche proprio il pallone senza nessuna diversità, proprio perché c'è la conoscenza diretta di vedere queste ragazze che comunque vengono vestite come loro, con gli stessi colori sociali loro, e che hanno la loro stessa identica passione e la voglia di giocare a calcio.
Io qualche volta, quando passo per andare al pallone dietro al vostro campo, mi fermo anche a guardare qualche minuto, vedo ragazze che si muovono bene, che si vede che è stato, quelle più grandine soprattutto, che c'è un lavoro dietro, perché vedi le movenze, vedi l'approccio alla palla, insomma si vede che sono ragazze su cui avete lavorato e state lavorando molto bene.
La società non è cresciuta soltanto dal punto di vista numerico, ma è cresciuta molto dal punto di vista proprio tecnico, e per crescere siamo voluti partire dal basso e abbiamo voluto prendere tecnici formati, abilitati, e devo dire che su questo campo ci sta dando una grossa mano anche l'Ancona, perché comunque ci mette a disposizione i suoi workshop.
Perché noi ricordiamo che voi siete una delle società affiliate all'Ancona, no?
Sì, io sinceramente posso dire di più, cioè noi non siamo soltanto affiliati all'Ancona, noi ci sentiamo e siamo considerati a tutti gli effetti l'Ancona femminile, e probabilmente il passaggio ormai
è vicino
nel completare, insomma, ecco, perché credo che sia giusto così, ma credo anche che sia stato un percorso proprio di reciproco, non solo rispetto, ma di conoscenza, e quindi anche di vedere comunque da entrambe le parti un lavoro, una progettazione seria. Quindi penso che, non dico una bugia assolutamente, se dico che non siamo solo affiliati Ancona, ma siamo proprio Ancona femminile, Ancona con due matricole, ancora con due nomi diversi, però se te pensi che comunque nei campi nazionali 15-17 noi comunque giochiamo per conto ancora, perché tu sai, sì, che c'è l'obbligatorietà,
no? Certo, sì sì sì. Alessio, parliamo anche di una pagina di cui avremmo fatto volentieri a meno qualche giorno fa, alla ribalta di tutti i media anche nazionali, la vicenda vissuta da una vostra ragazza, una ragazza di colore, ma sarebbe stato insomma la stessa cosa se fosse stata del colore della pelle, con un altro colore della pelle, perché gialli, neri, rossi e bianchi, no, come diceva Einstein, io conosco solo la razza umana. Questa ragazza, quindicenne credo, è stata fatta oggetto insomma di apprezzamenti a sfondo razziale. Ecco, come l'avete, a parte la nostra solidarietà tardiva perché ne stiamo parlando adesso, ma assolutamente piena per la ragazza e per chi le sta intorno, ecco, voi come l'avete vissuta, cioè come vi siete posti nei confronti di questa vicenda?
Uno ripete in continuazione che alle soglie del 2023 queste cose non dovrebbero accadere, invece purtroppo sono cose quotidiane. La ragazza, che tra l'altro è nata in Ancona e parla anconetano e non ha neanche mai visto il suo paese, per dire che per il suo paese è assolutamente l'Italia per lei, ma al di là di questo, che poco conta, è difficile comprendere quando per una discussione sul rigore, se c'era o non c'era, si esagera e si va a scusare in frasi veramente ripetibili.
Che tra l'altro nemmeno giocava la ragazza, mi pare, in quella circostanza.
No, la ragazza non giocava perché la ragazza è in attesa del tesseramento, perché comunque la burocrazia italiana per tesserare, seppur una ragazza nata qua, c'ha mille insomma difficoltà. Quindi la ragazza però segue, si allena con noi e segue quotidianamente e domenicalmente le proprie compagne di squadra, con la speranza insomma che si sblocchi la sua pratica e possa realmente difendere la porta della nostra squadra, e quindi poi va domenicalmente in tribuna. A pochi minuti dalla fine rigore c'era, non c'era, l'arbitro comunque non l'ha dato. Uno signore di Fano insomma urlava era rigore, lei si è permessa di dire ma tanto l'arbitro non l'ha fischiato, quindi non è rigore, cioè non l'ha fischiato, e da lì lui insomma più volte l'ha invitata a stare zitta e dopo è sfociato in frasi razziste che non voglio assolutamente ripetere.
No, certo.
Però è stata io mi sono limitato, ovviamente non ho assistito personalmente all'accaduto perché questo è capitato in tribuna, quindi distante da me, però dopo i genitori stessi insomma hanno preso subito le distanze, la società del Fano, dell'Alma Fiano, ha subito preso le distanze dall'episodio, ha fatto un comunicato ufficiale, e da lì, dopo un post che io ho messo su Facebook personale, è esploso diciamo il caso mass mediatico, hai detto bene te prima, anche a livello nazionale, con tanta solidarietà e soprattutto tanta attenzione che altre volte invece non c'è stata, perché purtroppo questo non è il primo episodio, si spera sempre
che sia l'ultimo, però... Ecco, io spero soltanto questo, che tutto il clamore che c'è stato serva a fare in modo che le persone si rendano conto, perché ti dico Alessio, sai qual è la cosa che mi ha fatto più... Cioè, mi ha colpito di più e mi ha fatto meditare su questa vicenda, e mi succede quando leggo o vengo a sapere di queste cose, che ci sono genitori che si comportano così. Cioè questa è una cosa veramente particolare, perché come fai a non pensare che potrebbero farlo a tua figlia, che quella potrebbe essere tua figlia? Ecco, questa è una cosa, non è che sia un attenuante se uno non è genitore, non è che può fare questi comportamenti, però da un genitore non te l'aspetti.
Guarda, la tematica genitori apre un'altra porta che purtroppo sugli spalti chi come me sta da tanti anni nel mondo giovanile purtroppo si sentono delle cose al di là dell'offesa razzista, ma anche altre offese a bambini avversari e a volte anche ai compagni di squadra, perché magari uno gioca meno bene, gioca meno male. Purtroppo ci vorrebbe più educazione, più informazione e più formazione del genitore, perché insomma rischiamo insomma di rovinare uno sport bellissimo. Soprattutto diamo un messaggio sbagliato ai nostri figli e a tutti quei ragazzini e ragazzine che
assolutamente d'accordo. E poi Alessio, sarebbe auspicabile che i genitori comprendessero che sostanzialmente i ragazzi devono divertirsi e devono imparare a stare insieme. Questo è, non è che poi uno debba per forza diventare una stella del calcio, è tutt'altro. Che questa è un'attività formativa, un'attività che impara a stare insieme, a convivere, a socializzare, a divertirsi, a star bene e a crescere sani. Questo dovrebbe capire un genitore.
Questa è la vittoria di tutte le domeniche, no? Poi è chiaro che si fa uno sport e quindi uno va in campo sempre per migliorarsi. Io dico sempre alle mie ragazze: voi dovete dare il vostro massimo. Siccome nessuno conosce qual è il vostro massimo, e io per primo non lo conosco, voi date sempre il massimo di voi stessi. Una volta che uscite fuori dal campo, vi siete fatte due domande: ho dato il mio massimo, mi sono divertita, quella è la prima vittoria.
Esatto.
Poi il risultato sul campo lo vediamo anche ad altri livelli, poi c'è tempo per pensare a quello, ma comunque poi il risultato sul campo molte volte è il risultato di quello che poi dai tu come massimo e quindi poi come massimo di squadra.
Bene, guarda, leggiamo per tutti perché arrivano messaggi su questa vicenda. Quello di Francesco 2 che dice: puoi leggerlo, Stefano, questo?
Vado, dice Francesco, dice: ma se al posto di quella ragazza c'era un omone di 2 metri, alto 2 metri, quell'uomo piccolo si sarebbe comportato allo stesso modo? Che schifo, questo è il pensiero,
guarda,
di Francesco.
Sai qual è la cosa brutta di questa vicenda? Perché è brutta in qualsiasi lato, ma quando ho scoperto che chi ha commesso questo gesto è addirittura un istruttore di arti marziali, e a me mi si è gelato il sangue, perché hai la concezione delle arti marziali come un mondo, no, totalmente estraneo a questi fatti, e soprattutto poi comunque tu sei un istruttore e quindi mi immagino quello che puoi insegnare ai tuoi ragazzi, no?
È una responsabilità formativa anche oltre a quella tecnica.
Questa è un'aggravante dell'aggravante.
Certo.
Dovresti essere un educatore.
Speriamo che
essere.
Quel signore abbia compreso il suo errore. Questo è l'auspicio che facciamo sempre, che veramente questa sia l'ultima volta che ci troviamo a parlare di vicende di questo tipo.
Post di Alessio che noi abbiamo condiviso immediatamente,
certo.
Quindi diciamo, ne parliamo adesso, ma abbiamo subito rilanciato il post di Alessio.
Speriamo che questo sia servito. Speriamo che questo sia servito. Alessio, noi ti ringraziamo, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo e buon lavoro per il proseguo della vostra attività. 120 ragazze che fanno sport, che fanno calcio, e tanta roba, veramente veramente bello, ecco, bello, una bella realtà.
Grazie a voi come sempre, e sempre forza Ancona,
sempre.
Alessio, per chiudere, ti piace questa Ancona?
Mi piace questa Ancona, ma io la vedo poco, però sì, dai, speriamo che riusciamo a raggiungere qualche risultato ancora più positivo, perché il campionato non mi sembra così proibitivo, mi sembra molto equilibrato, e se non sbaglio equilibrato verso il basso più che verso l'alto, che forse Cesena a parte veramente ci se la può giocare con tutti, quindi mi auguro davvero che non stiamo andando male, però se avessimo con più attenzione guadagnato più qualche punto in più, saremmo stati veramente a ridosso dalle prime.
Bene, grazie ancora Alessio, buona serata.
A voi,
ciao Ale, ciao.
Allora, guarda, Gianni Frittella ci scrive: l'infermeria, diamo qualche notizia finale. Su oggi la squadra si è allenata al Del Conero, tutti in gruppo tranne Berardi e Petrella che continuano la preparazione differenziata e che non ci saranno sicuramente, non saranno disponibili per domenica. La notizia buona è che Paolucci ormai lavora con il gruppo, non credo, sicuramente Paolucci non rientrerà fra i titolari che affronteranno Limolese. Io credo che però rivedremo il centrocampista abruzzese in panchina, e questa già insomma è una buona notizia, perché vuol dire
è un primo passo,
che i guai sono alle spalle e che si tratta soltanto di riacquistare il ritmo partita.
Veloci, allora andiamo a vedere quello che succederà per quello che riguarda la 13ª giornata. Si parte con Fermana Alessandria, che sarà diretto dal signor Domenico Mirabella, che giunge da quel di Napoli. Gubbio Recanatese, diretto da Emanuele Frascaro da Firenze. Poi abbiamo l'altra, me la so persa.
Sì, l'altra marchigiana che...
Eccola qua, la bis. Aquila Montevarchi, Vispesero, Fabrizio Ramondino da Palermo. Non ci sono donne, ho controllato.
Niente quota rosa.
Niente, non c'è quota rosa per quello che riguarda questa 13ª giornata. Ancona, e sempre per l'AIA, ormai è una condanna, Ancona Matelica, ma vabbè, per l'associazione arbitri che così, dopo non lamentatevi. Ancona, Imolese Calcio, è diretta dal signor Enrico Gemelli, che giunge da Messina, ma non sarà solo, perché il volo lo fa in compagnia con il primo assistente Mario Chicchi, che giunge da Palermo, e ancora il secondo assistente sarà Simone Aschamprenner Rainieri da Milano, quarto uomo Gerardo Simone Caruso, che giunge da Viterbo. Mazzala, sì, che
prova a leggere, prova a leggere il nome del quarto ufficiale di Aquila Montevarchi Vispesa.
Ma fallo tu, no? Capito? Non ci interessa.
Nirin Salama
T. Andriambelo,
Roma 1.
Roma 1.
È sicuramente un cognome romano questo, di sette generazioni.
Allora andiamo a vedere il signor Enrico Gemelli per quello che riguarda questa stagione. Diretto 7 partite, ha già rifilato 22 ammonizioni e 2 espulsioni. Quindi
3 cartellini gialli a partita. Media, insomma, vabbè, dai, abbastanza contenuto.
Però potrebbe peggiorare, perché nella scorsa stagione ha diretto 26 partite, ha rifilato 71 ammonizioni e ben 8 espulsioni. Non ci ha mai diretto. Però insomma c'è un curriculum abbastanza importante, comunque, perché ha diretto partite di Serie C interessanti.
Assolutamente, vedo partite del girone C, ma anche Vispesaro Teramo, sì, insomma anche del girone B, è abbastanza esperto come arbitro.
Carrarese Gubbio, Olbia Teramo, sì. Insomma nella scorsa stagione ha diretto partite importanti, in questa stagione diciamo che anche qui non si è difeso male. Triestina Arzignago, Lucchese Olbia, poi Onander, Gubbio Alessandria, Reggiana, San Donato Tavernelle, Aquila Montevarchi, Virtus Entella.
Insomma conosce il nostro girone.
Ecco.
Comunque è una prima per l'Ancona.
Per l'Ancona è una prima, però occhio ai cartellini gialli, perché abbiamo già detto e non vorremmo dare ulteriormente. Grazie. Bene. A Ferdinando Vicini, sono le 20:10.
Grazie a te Stefano, grazie ai nostri ascoltatori. Ricordo che sono stati con noi l'ex calciatore dell'Ancona, attuale allenatore in seconda dell'Imolese, quindi sarà un ex domenica, Ivan Piccoli. L'ex per eccellenza della gara di domenica, Luca Lombardi, attaccante dell'Ancona l'anno scorso a Limolese. Poi Massimo Boccucci, collega giornalista del Corriere dello Sport. E infine Alessio Abram di Ancona Respect. È tutto, io vi do appuntamento domenica alle 14:15, l'inizio della diretta di Ancona Imolese, che come al solito seguiremo dalla radio. Io vi ricordo sempre che di Ancona si parla anche in televisione, TVRS, il giovedì alle 21:35, in replica il venerdì mattina alle 11:30 con la trasmissione Ancona Channel Gente di Mare, da me diretta. E con Punto Bianco Rosso noi torniamo lunedì con la solita striscia settimanale su Radio Tua, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20 all'incirca, perché mi pare che stasera abbiamo sforato abbondantemente, sono le 20:11, ma crediamo di avervi dato una informazione completa con tante opinioni e con tanti vostri messaggi, per cui un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno seguito
fin qui
e che ci hanno mandato i loro messaggi. Stefano, grazie.
Allora, replica domani alle ore 13, sempre sulle nostre frequenze. Tra poco trovate il tutto anche sulla nostra sezione podcast www.radiotua.com,
che è tornato a pieno regime.
È tornato a pieno regime, ma non era colpa nostra, ma di Aruba, che fa gli aggiornamenti e non li comunica. E per tutti gli appassionati ricordo che domenica mattina dalle 9.30 con l'appuntamento classico del Vernacolo Anconetano festeggeremo il nostro Giuseppe Bartolucci, in arte Peppe, per i suoi 44 anni di radio. Grazie Ferdinando.
Grazie a te e un saluto a tutti. Buona serata.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.